Vabbè, prima di tutto ciao a tutti e a tutte, ovviamente grazie per l'invito e per lo spazio che ci date. E io adesso faccio un attimo una breve introduzione sui ragionamenti che stiamo facendo noi in Laguna, e poi i compagni e le compagne cercheranno di portare degli esempi un po' più pratici. Partirò da un concetto che è già stato citato, e che le mobilitazioni universitarie a sostegno del popolo palestinese hanno avuto la capacità, insomma, di renderlo molto attenzionato, che è appunto quello del duplice uso. Noi, appunto, come immagino tanti collettivi universitari, ci siamo un po' scontrati con questo concetto, in particolar modo con il lavoro che ha fatto Lancione, che appunto un professore che definisce, diciamo, il duplice uso come un metodo che giova sia alle istituzioni universitarie che alle istituzioni di guerra, e appunto però lui lo riduce a un metodo. Noi, confrontandoci con la situazione di Venezia, che appunto dopo spiego brevemente, ci siamo interrogati su quanto questo concetto del duplice uso, quindi questo rapporto abbastanza stretto tra il mondo militare e il mondo accademico, fosse qualcosa in più di un metodo, nel senso che secondo noi, più che un metodo che giova a questi due mondi, che vengono comunque tenuti separati secondo questo paradigma, il duplice uso attualmente è forse più un sintomo. Il fatto che appunto le università e il mondo della guerra in questo momento storico abbiano dei rapporti così stretti, anche per dei motivi che possono essere un attimo più non sotto la luce del sole, come appunto il caso di Venezia, è secondo noi un sintomo di un tempo, di una fase storica che stiamo attraversando, che appunto, come dicevano prima le compagne durante l'introduzione, appunto è quella della guerra generale, della guerra totale, nel senso che la guerra di adesso, essendo una guerra che richiede un'alta intensità tecnologica, una guerra che appunto non si basa solo su una questione numerica di chi ha la capacità di mobilitare più soldati verso il fronte esterno della guerra, la guerra di adesso si basa su appunto una grande capacità di ricerca tecnologica per creare appunto armi sempre più tecnologicamente capaci di infliggere il maggior danno possibile al proprio opponente. Questa è la guerra che ci sta davanti, lo vediamo appunto nel conflitto in territorio ucraino, e lo vediamo appunto ovviamente con i dispositivi che mette in campo Israele contro il popolo palestinese. Sappiamo oramai dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di Israele contro il popolo palestinese. Ecco, questo secondo noi appunto per funzionare, cioè questo meccanismo per essere oliato e per essere appunto per poter funzionare, quindi questa guerra sempre più complicata da un punto di vista tecnologico, richiede una collaborazione totale e soprattutto indiretta da parte della società, nel senso che secondo noi è la guerra che necessita la società tutta. Il duplice uso è appunto sintomo di questa collaborazione indiretta, perché appunto anche le ricerche non strettamente belliche finiscono poi in meccanismi di ricerca bellica, proprio perché la guerra, cioè il mondo militare a sé stante, non ha più la capacità di gestire questa guerra ad alta intensità tecnologica, e quindi richiede tutte le energie sociali, tutti gli sforzi sociali, tra cui appunto la ricerca universitaria, che convergano verso questo modo di fare la guerra. E questo appunto è il sintomo, questo duplice uso, quindi questo rapporto inscindibile tra università e guerra, non è un errore di percorso di un'istituzione, come dicevamo prima, neutrale, dove si dovrebbe produrre un sapere neutrale che però per errori di percorso sbaglia e fa accordi con il mondo militare. È proprio sintomatico del periodo. Tutto questo nasce appunto dalla situazione di Venezia. L'università di Venezia è un'università che non ha un ruolo particolarmente in primo piano nel supportare la guerra da un punto di vista tecnico-tecnologico. Non ci sono dipartimenti di informatica o di ingegneria particolarmente prestigiosi, però ciò nonostante la guerra è anche all'interno dell'Università Ca' Foscari, perché la nostra rettrice Tiziana Lippiello fa parte di MEDOR, del Comitato Scientifico di Leonardo. Ci sono vari accordi con la Marina Militare, varie summer school, di cui una verrà fatta anche in quest'estate, e vari altri accordi con la polizia locale e altri tipi di guerra di cui poi loro parleranno. Quindi la domanda che noi ci siamo chiesti è: se l'università come quella di Venezia non dà un contributo tecnico-tecnologico alla guerra, perché la guerra deve esistere all'interno dell'università? E noi pensiamo che la risposta è proprio perché la guerra adesso, oltre che ad essere appunto, cioè proprio per la sua caratteristica di necessitare tutte le energie sociali, necessita anche proprio di una giustificazione culturale, sociale ed ideologica che si fa all'interno dell'università, nel senso che se agli occhi del pubblico, diciamo delle persone, delle persone, aziende belli che sono all'interno di università come Ca' Foscari, che appunto non contribuiscono da un punto di vista tecnico, questo vuol dire che probabilmente le aziende belliche così male non sono e quindi collaborare con esse così sbagliato non è. E quindi diciamo che secondo noi Ca' Foscari e quindi diciamo tutte quelle università che collaborano con la guerra non da un punto di vista strettamente tecnologico o di infrastrutture tecniche fanno l'altra metà del lavoro, nel senso che se mentre l'Università di Trento e l'Università di Torino danno proprio un supporto tecnico-tecnologico alla guerra, noi pensiamo che il ruolo di Ca' Foscari, ed è un ruolo molto importante ovviamente, il ruolo di Ca' Foscari sia invece l'altra metà, quindi di creare quel presupposto ideologico, culturale e sociale che permetta appunto alla guerra di funzionare. E quindi sì, questo è un po' secondo noi il discorso, che mentre la guerra è sia un prodotto strettamente materiale, tecnico e tecnologico, ma c'è anche dietro tutta quella retorica culturale, sociale che permetta a questa guerra di inserirsi nelle nostre vite, proprio perché appunto a Venezia si parla di master con la Marina Militare che permettono appunto a generali della Marina Militare di entrare nell'università a insegnare a studenti e studentesse, e si parla anche di queste summer school che permettano agli studenti e alle studentesse di entrare in contatto con i cadetti della Marina Militare. Questo appunto non giova tecnicamente o tecnologicamente a un avanzamento dell'apparato bellico della Marina Militare, però giova proprio per l'altra metà del lavoro, che appunto è quello culturale, quindi rendere la guerra come un fattore sociale inevitabile, culturale inevitabile, a cui dobbiamo in maniera indiretta collaborare. Quindi questo è un po' il filone di ragionamento che ci ha spinto anche ad essere forse un po' critici su certe idee, appunto sul duplice uso come appunto un errore di percorso. Il duplice uso è appunto un sintomo, e il fatto che appunto anche all'interno dell'Università Ca' Foscari, ad esempio, il progetto di giustizia predittiva di cui parlerà Dilessa dopo, ne è un esempio, che quindi che appunto l'università collabora con questi nuovi dispositivi tecnologici proprio per, più che per un supporto, proprio per giustificarli culturalmente. Concludo con l'ultimo accenno sull'Università di Ca' Foscari. Ca' Foscari ha un ruolo di primo piano sia nell'aspetto diciamo della guerra guerreggiata, quindi dei rapporti espliciti con la Marina Militare, con Leonardo e con la polizia locale, però ha anche un ruolo centrale all'interno di quello che è l'amministrazione cittadina. Venezia, cioè l'Università di Ca' Foscari, collabora attivamente con quella che è la Smart Control Room, il ticket d'accesso di cui magari parleremo successivamente, che però diciamo la Smart Control Room è questa camera del controllo digitale che è stata costruita in funzione di questo ticket d'accesso, che è questa tassa per entrare a Venezia, e Ca' Foscari ha collaborato attivamente con questa misura di cui ci parlerà successivamente Giovanni. Ma non solo l'Università Ca' Foscari, ma come le altre due università che sono presenti a Venezia fanno parte di questo grande progetto che si chiama Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il cui presidente è Renato Brunetta, ci sono dentro Zaia e Pugnaro, che sono i presidenti della regione e il sindaco di Venezia, tutti i rettori e le rettrici dell'Università di Venezia, c'è dentro Leonardo, Tim, Intesa San Paolo, Eni, diciamo tutte le grandi aziende che diciamo sono responsabili ovviamente dell'attacco all'umano, dell'attacco al vivente di questi anni, fanno tutte parte di questa fondazione, il cui obiettivo è quello di far sì che Venezia diventi un esperimento a cielo aperto per combattere il depopolamento, perché Venezia è storicamente afflitta da una dinamica di depopolamento e queste aziende, queste università, queste istituzioni pubbliche e private vogliono rendere Venezia un esperimento. Questo per dire che appunto anche all'interno dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione locale, Ca' Foscari ha un ruolo, che è un ruolo appunto secondo noi che non serve che sia a noi a dirlo, insomma, il fatto che collaborino con Leonardo, oltre che per rapporti di guerra, ma anche proprio per creare Venezia come un esperimento, pensiamo che non sia un errore di percorso che ha fatto la nostra rettrice una sera, magari ha deciso di prendere degli accordi forse un po' criticabili, ma pensiamo che sia proprio strutturalmente alla fase storica che viviamo, che sia sintomo della fase storica che viviamo, che appunto è quella di una guerra che necessita di tutte le energie sociali e quindi anche quelle universitarie, sia tecniche e tecnologiche, sia culturali, sociali ed ideologiche. Quindi questo era un po' il quadro dei ragionamenti che stiamo facendo noi, che adesso lascio gli approfondimenti ai compagni, insomma.
Rinnovo anch'io il ringraziamento per ospitarci qua. Un altro esempio del ruolo dell'Università Ca' Foscari l'abbiamo individuato in un master che è stato annunciato questo settembre 2023 in accordo con la Regione Veneto e la città di Venezia. Infatti è il primo master ideato con un comune. Questo master è stato sviluppato, verrà probabilmente aperto a settembre 2024, si chiama Management della Sicurezza e sarà, a differenza del master per la Marina Militare, che vede coinvolti sia ufficiali della Marina sia civili, questo è solamente per ufficiali della Polizia Locale di Venezia e anche 15 ufficiali di diversi corpi regionali scelti annualmente. Perché proprio ora? Perché proprio ora fare un master di questo tipo, di questo di management della sicurezza? Perché appunto, come ha accennato prima il compagno, Venezia è un laboratorio dove è presente la Smart Control Room. Difatti questo master è ideato specificamente per creare un'elite manageriale, degli sbirri manager che verranno assegnati al comando di nuclei o di servizi o proprio al controllo della Smart Control Room. Questa Smart Control Room è di fatto gestita dalla Polizia Locale, si trova nell'isola artificiale del Tronchetto, dove c'è la sede della Polizia Locale di Venezia. È fatta in collaborazione sempre con i soliti nomi, l'amministrazione comunale, team e Polizia Locale. Questa misura dare un approfondimento su cosa è Venezia oggi. Questa misura della Smart Control Room essenzialmente è come scriviamo nell'opuscolo, è un'organizzazione della vita attorno ai dati, essenzialmente. Perché se già in passato, non solo a Venezia ovviamente, c'è sempre stata una tendenza a monitorare i diversi parametri della città, questa misura, questo progetto che è la Smart Control Room serve per accentrare tutta la raccolta dati, tutto il monitoraggio dei dati in un solo luogo fisico e digitale. Tutti i dati della città Venezia, elaborati da intelligenza artificiale, machine learning, ideata da team. Venezia e soprattutto l'Università Ca' Foscari non è per l'Università Ca' Foscari non è cosa nuova, abbracciare dentro nelle proprie aule invitare nelle proprie aule poliziotti. Già dal 2021 la direzione della polizia locale coordinava seminari di formazione della polizia locale, ma adesso siamo a un passaggio successivo ulteriore in cui l'università stessa forma con un determinato approccio quelli che saranno i futuri dirigenti della polizia locale, che controlleranno, gestiranno la città, perché la Smart Control Room serve proprio a questo, a monitorare, ma a gestire nel modo più efficiente, più produttivo una città laboratorio ormai come è Venezia. E, inoltre Ca' Foscari collabora con, anche per collegarci con quello che veniva detto prima nell'introduzione, collabora con H-Farm. H-Farm non è solamente un'azienda quotata in borsa, un'incubatrice di start-up, ma è proprio una sorta di distretto, mini distretto campus digitale in cui vengono formate anche lì le nuove generazioni di manager, di informatici. Viene considerata questa H-Farm una sorta di Silicon Valley italiana, fortemente voluta e sponsorizzata da i soliti nomi, sempre Intesa San Paolo soprattutto, e Leonardo, con cui nel 2023 ha firmato proprio con Leonardo un cosiddetto Memorandum of Understanding per la collaborazione in ambiti industriali e militari. Quindi anche questa Silicon Valley italiana, situata poco fuori Treviso, tra Treviso e Venezia, rappresenta un ulteriore tassello di questa tendenza a rendere tutto tutti manager e tutto riconducibile a quello che è una piattaforma sempre più digitale, cibernetica, un monitoraggio e una gestione sempre più urbano cibernetica che in questo caso è Venezia, ma che vuole essere un modello, un esempio da esportare, da portare in tutte le altre città. Appunto gli strumenti di cui la Smart Control Room utilizza sono sia telecamere, ma circa un migliaio di telecamere, ma anche contatori di persone e soprattutto celle telefoniche. Infatti la cosa più incredibile della Smart Control Room non è solamente la quantità di dati che riesce a catturare e soprattutto a computare, ma è la precisione e la velocità di tempistica quasi in real time essenzialmente controllare i flussi di persone, la provenienza delle persone sul suolo comunale. Questo è semplicemente un esempio di quello che sia l'Università Ca' Foscari, ma il Comune di Venezia e tutti gli attori di tutte le aziende che sono attori ormai citati e ricitati come Intesa San Paolo, Eni, Leonardo, svolgono in questa sperimentazione, in questo laboratorio che è Venezia.
Allora, come avete potuto sentire, Ca' Foscari non detiene particolari rapporti con le Herediane, eccetera, e ne ha facoltà scientifiche, quindi appunto che contribuiscono all'apparato scientifico e tecnologico, ma invece è coinvolta in questo particolare progetto che funge sempre anche lì, cui l'università funge sempre da legittimatrice e messa a disposizione dei propri spazi. Infatti, proprio come per il master della polizia locale, in cui dà le proprie aule, i propri professori, insomma, le proprie energie e i propri spazi ai poliziotti, fa la stessa cosa con questo progetto di giustizia predittiva. La giustizia predittiva è l'applicazione dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi alla giurisprudenza. Non si distacca, si differenzia dalla giurimetria, che invece è l'applicazione della tecnologia alla giurisprudenza, e che però siamo a ruolo più assistenziale, quindi semplicemente mette in ordine le cause e aiuta gli avvocati e i giudici a ricercare nel database, insomma, le varie cause e le varie sentenze. Invece la giustizia predittiva è proprio una piattaforma che va a verificare e a consigliare l'esito di una certa sentenza tramite la catalogazione di tutte le varie sentenze. Appunto, Ca' Foscari è la prima università in Italia a proporre una piattaforma per collaborare con Deloitte, che è un'agenzia, è un'azienda che dà il proprio apparato tecnologico, e il centro sui giudici appunto di Ca' Foscari e ovviamente la Corte d'Appello. Hanno programmato questa piattaforma che appunto sarà, perché non è ancora stata approvata, ma sarà accessibile a giudici, avvocati e anche a imputati. Per il momento hanno analisi di base su 800 sentenze che sono appartenenti al biennio del 2019 al 2021 e riguardano tutti i licenziamenti per giusta causa. Quindi il giudice, mettendo le varie indicazioni in questa piattaforma, riceverà poi dall'algoritmo un esempio, una congettura su come potrà andare appunto questa sentenza. Ca' Foscari non è l'unica università ad aver preso parte a questi progetti, sarà la prima ma non l'unica, e infatti questi progetti sono anche presenti in questa di Brescia, Bari, Firenze, Reggio Calabria, Genova e Pisa. E in tutte queste città la Corte d'Appello collabora con l'università, quindi ci ricolleghiamo sempre allo stesso discorso. Un altro progetto che lega tante altre città è Unifor Justice, che è questo progetto che vuole, che è una collaborazione tra l'università e le varie Corti d'Appello per arrivare a un cambiamento organizzativo che possa migliorare appunto l'organizzazione e la burocrazia per essere più oggettivo e quindi con un miglioramento della routine e un'integrazione dei vari strumenti innovativi. E, ci sono varie, ovviamente la giustizia predittiva viene narrata come un processo che potrà velocizzare tutti i vari burocrazie e semplificare e ma soprattutto tramite un processo di standardizzazione. E le varie conseguenze che noi abbiamo individuato, che sono tra quelle possibili che possono accadere se questa giustizia predittiva verrà applicata a tutti gli ambiti del diritto, è prima di tutto un rallentamento del diritto nella giurisprudenza, perché ovviamente gli algoritmi si basano tutte su sentenze nel passato e si basano tutti su ragionamenti che sono fatti nel passato e non è in grado di elaborare delle intere idee da nuovo. Quindi, ovviamente si baserà sempre su processi passati, non avrà modo di andare avanti, quindi non sarà al passo semplicemente con il contesto sociale esterno. E la seconda conseguenza è una polarizzazione di classe, poiché comunque ovviamente se queste piattaforme verranno usate sia dai giudici che dagli avvocati, saranno anche avvicinati a una causa che è data più per vinta, soprattutto gli avvocati che magari sono nuovi sul mercato e quindi hanno meno esperienza e di solito magari costano di meno, mentre in questo caso appunto si andrebbe a ripiegare a se una causa viene data per persa da questa piattaforma, si va a ripiegare su un avvocato d'ufficio che oppure comunque avvocati troppo costosi. La terza conseguenza è la probabile il fatto di un probabile cambiamento, quindi un rischio di passare da un innocente fino a prova contraria ad un colpevole fino a prova contraria, poiché bisognerà testimoniare contro la macchina e non più contro, bisognerà dimostrare la propria innocenza davanti alla macchina, come mentre adesso viene percepita come infallibile, come assolutamente.
Sì, vabbè, per concludere diciamo che appunto cioè, secondo noi tutti questi progetti molto diversi tra di loro, che non hanno collegamenti espliciti con quanto fa ad esempio Israele o con l'industria bellica, dimostrino comunque un ruolo centrale di Kafoska nel creare questi dispositivi, perché appunto la giustizia preventiva è un dispositivo che appunto, se dovesse entrare in campo, avrebbe delle ricadute appunto sulla società molto, molto pesanti, e quindi il fatto che una università ci collabori definisce un alto grado di complicità all'interno di questo sviluppo. E non pensiamo, anche lì la giustizia preventiva, la collaborazione che c'è a Venezia sia appunto un po' di legittimazione sociale di questo strumento più che di un contributo diciamo tecnico. È proprio il fatto che l'università ci partecipi serve diciamo a darci quella giustificazione, quella legittimazione sociale che ricade nel paradigma diciamo socialdemocratico, liberal democratico, per il quale le università sono uno spazio neutrale di produzione di sapere e che quindi se c'è di mezzo l'università le cose vanno bene. Quello che noi abbiamo provato a dire con questi esempi, pur appunto cercando forse di fare un po' un ragionamento allungato, è che appunto la partecipazione dell'università non è assolutamente un modo, un errore di percorso, ma è proprio strutturale alla fase storica che attraversiamo. Quindi insomma, speriamo che si sia un po' capito. Poi adesso lascio la parola ai compagni e alle compagne delle altre città.